Ricominciamo, dicevo, e allora abbiamo con Carlo immaginato attraverso queste mappe tre percorsi possibili. Chiaramente ce n'è infiniti a seconda di come ci si vuole muovere. Noi abbiamo fatto a casa tre percorsi, li abbiamo svolti e ci pare che siano condivisibili, insomma, no? Ecco, volevo dire per chi è a casa che io adesso condividerò lo schermo così che possiate vedere tutti anche a casa appunto, le mappe che abbiamo selezionato e seguire il percorso, il cammino. E quando toccheremo la tappa della stanza musicale, io vi metterò un link nella chat. E credo che voi siate tutti capaci di cliccare su quel link per ascoltarvi a casa ciò che noi ascolteremo qui in sede. Questo perché abbiamo notato che bisognerebbe fare una procedura che risolva il problema, io non volevo arrischiarmi, ma in ogni caso, stando così l'impostazione della videochiamata, se noi facciamo un ascolto in sede, voi a casa non sentite. Allora ho sistemato già i link, ve li metterò, ve li manderò. E voi potrete cliccare così ascolteremo simultaneamente voi da casa e noi qui in sede la tappa musicale, ciascuna tappa musicale di ciascuno dei tre percorsi. Quindi procediamo, condivido lo schermo. Ecco dunque, mappe dunque per viaggio sottosopra. Abbiamo immaginato che il viaggio cominci come di fatto è cominciato dalla stanza in cui il viaggio è iniziato per Stini, era il suo studio. Questo era perché appunto non abitiamo più in Via Largone da 2 anni e mezzo. E uno dei motivi per cui io volevo già da allora condividere stanze era proprio il fatto che quando ci siamo trasferiti a Varese, un'altra città, per me il fatto di avere stanze era una sicurezza, non so come dire, perché potevo tornare in qualche modo a casa mia, insomma. E quindi da questo punto di vista il viaggio è anche un viaggio di ritorno, poi, no? Per me, in uno spazio molto familiare. Quindi sono ovviamente punti di vista differenti, no? Ognuno ha il proprio cammino e il cammino determina il limite della vita di chi sta camminando. È il cammino che è il viaggio di Carlo che ha mappato in questi materiali, non è il mio. Evidentemente, no? Sono punti di vista differenti, così come i limiti e i termini delle vite che sono in gioco sono differenti e erano differenti già allora. Quindi, questa prima foto è l'inizio, diciamo così, di questo percorso numero uno che secondo me, come se si trattasse di un viaggio turistico, no? Ci sono i pacchetti di viaggio che gli agenti immobiliari, di viaggio, gli agenti di viaggio vendono con dei titoli, no? Che è tipo vacanza da sogno, oppure Le Mille e una notte, oppure tra le piramidi come Napoleone, cose così, no? E ecco, questo primo pacchetto di viaggio. Per me si chiama Sottosopra. La finestra di luce, infatti, è il punto della soglia, insomma, no? In cui a Cavalcioni il viaggio si è messo in moto. Si è messo in moto, come raccontava poco fa Sini, dalla stanza che inizialmente era ignorata come punto di partenza, diciamo così, allo scavo della metropolitana. Via Largone sventrata e quindi da sopra la stanza si trovava al settimo piano, il nostro appartamento era al settimo piano e quindi dall'alto, da quella finestra di luce aperta, si vedeva questo, che era lo scavo ad un certo stadio dei lavori e quindi sopra molto alto e un abisso che stava lì sotto e che si è spalancato, occasionando questo movimento su e giù, questo ritorno alla propria stanza. Ah, sotto c'è tutto questo, e sopra la mia stanza o la sua stanza. Che nel frattempo, proprio attraverso questo ritorno, no? Dallo scavo, dallo sprofondo al rinculo, proprio in questo movimento, rivelava una plurivocità, una vastità, una ricchezza di dettagli, presenze, oggetti, memorie, ciascuno risuonante con gli altri, una risonanza complessa. Che ha cominciato a emergere proprio nel ritorno dall'abisso, insomma, no? Come se davvero l'abisso avesse dato, come diceva Kant, il brivido di quello che stava sopra. La rivelazione rabbrividente e, diciamo così, emozionata del sovrasensibile, di quello che era sopra a tutti quegli scavi. Che però ha iniziato a farsi risonante appunto nel momento in cui gli scavi sono accaduti, si sono rivelati. Come raccontava Sini poco fa, proprio quegli scavi della metropolitana che tanto lo incuriosivano, ma davvero passava le giornate a guardare fuori dalla
Ma
finestra,
li controllavo.
li controllava, aveva dato i nomi a tutti gli operatori, chiaramente, come vedrete, insomma. E poi nel frattempo. Questo rumorio, no? Come questo silenzio rumoroso, perché quando la finestra era chiusa era silenzioso il tutto, ma se ne avvertiva nel silenzio appunto una eco immaginaria, risuonava di sopra nella stanza dove a emblema di questo gioco di risonanze verticali, divenne protagonista in quei giorni, il pianoforte elettrico di Carlo, che divenne veramente l'orchestra in una stanza, cioè quella stanza cominciò a risuonare davvero, ma per mesi e mesi. C'erano queste. Peraltro, questo organino, questo pianofortino elettrico, a cui siamo molto affezionati, sembra quasi un giocattolo, insomma, no? Ma non è da bambini, è una cosa molto seria. Che gli regalai perché potesse suonare, no? Molto serio, non è un giocattolo, e ha, essendo appunto elettrico, la possibilità di emettere veramente tutti i suoni di un'orchestra. E quindi a volte c'era l'organo, a volte c'era il vibrafono, a volte gli archi, a volte risuonava il pianoforte, ovviamente, a volte altri strumenti che tutti venivano convocati. In questa stanza, mentre fuori, no? I suoni silenziosamente venivano come assorbiti dal sopra e rilanciati. Questo, insomma, è un po' il movimento su e giù, no? Che ha dato avvio al lavoro che si è poi depositato in questo caleidoscopio di mappe, ma anche è il tipo di su e giù che io cercavo di suggerirvi come. Movimento effettivo della sorpresa del qui, della sorpresa, della rivelazione in attesa di uno stupore che veramente ti colpisce, ti frastorna del luogo in cui sei, che è rivelato da dove non sei, cioè dall'abisso che si affaccia, come dire, attraente e minaccioso, no? Come tutti gli abissi, evidentemente, come sapeva. Ad esempio Nietzsche.
Nessuno si ricorda più l'ordine delle fotografie.
No, lui non ha voluto che ci fosse un ordine,
No.
chiaramente le ha mescolate tutte.
Ma questa è venuta fuori emblematica. Sicuramente quando l'abbiamo fatta non pensavamo ai significati che veniva dal sonno, ma c'è proprio questa esplosione del fuore che si ritorce dentro, no? Che illumina improvvisamente un dentro partendo d'altrove. E quest'altra invece è proprio lo scavo com'è, fatta vedere, sì, esatto, di cui questa poi è ovviamente
Il foglio girasole è
un foglio
appunto in qualche
girasole.
modo la
Foglio girasole
traccia, l'incisione, sì.
ha dei testi, no?
Sì.
Che adesso vi leggo. Le città sprofondano, portano con sé i loro tempi, il loro tempo, fanno il loro tempo. E qua, vedete, forse sopra non si vede, ma c'era la vita che continuava sopra, è appena accennata con la matita,
Le
le
macchinine che
macchine che
scorrono.
passano, c'è un motociclista.
E questi qua sono gli omini.
E sotto ci sono gli omini, ci sono queste muretti che loro costruivano per poter scavare. Questi sono gli strumenti di scavo, ma ce n'erano infiniti altri. Continuamente arrivavano i camion che si riempivano di terra e la portavano via, si riempivano di terra. Era un rob de matte, insomma, un grande lavoro. Allora, questo commento della figura che vedete allude al viale con questo albero, e
Sì,
c'era
perché
stato.
nell'Argonne era tutto, è
Era un
ancora tutto
viale, cioè lo
alberato.
è tuttora, ma dovettero qui davanti buttarono via, cioè scavarono fuori 2 o 3 alberi. E
Uccisero parecchi alberi, sì.
allora ci fu una sollevazione popolare, cioè la gente andò in piazza e disse: no, non si può abbattere, allora ci
Legarono intorno
fermarono.
agli altri sì, per evitare che facessero. E allora ne abbatterono uno sì o no, uno sì o no. Poi nel luglio del 23 arrivò quella tempesta furibonda che ha fatto una catastrofe, quindi ha buttato giù molti altri, forse alleata con.
Sì, purtroppo, purtroppo. Allora vi leggo, se è difficile leggerlo da distanza, la notazione, ogni foglio di girasole ha una notazione, insomma, una riflessione. Qui scrivo: ogni scavo, rivelando l'infinito passato che stava sotto, con il suo stupefacente oblio, trasforma definitivamente ciò che sta sopra, fa apparire la fragilità del suo vissuto, l'inconsistente transito delle figure, la precaria imminenza della sua scomparsa, per finire anch'esso di sotto, come materica necessità di un supporto archeologico dimenticato. Ecco, vedete il tema del supporto che viene fuori. Quel stratigrafico nulla del sapere, di cui ogni sapere ha bisogno per disegnare le sue figure, di cui ogni sapere ha bisogno per disegnare. Come fai? Lo mettiamo là.
Sì. Sì, per me appunto questo primo foglio girasole è proprio la cifra, ecco, del movimento sottosopra, no? Della rivelazione del fatto che vi è un supporto archeologico dimenticato, e cioè appunto quello stratigrafico nulla. Noi parlavamo di un palinsesto, no? Di una terra che è come palinsesto, una stratigrafia, appunto, una archeologia di strati, di nulla perché sono l'oblio di quello che si sapeva, no? È quello che si sapeva dimenticato, quello che dunque è un nulla di sapere, un nulla di sapere che è come il soggettile, perché è ciò di cui il sapere però ha bisogno per poter disegnare le sue figure, cioè per potersi incidere. Quindi questo sotto, questi sotterranei, questi strati sotterranei sono come il soggettile in qualche modo, no? Paiono passivi, sono fatti di nulla, sono esattamente ciò che funziona svanendo come ogni supporto, no? E quando non lo vedi che il supporto fa il suo mestiere, il supporto per la scrittura, per il disegno, per un progetto, per un senso possibile. Ma al tempo stesso, proprio mentre lo scavo, l'incisione comincia ad accadere, ci si accorge che quel sotto di nulla è in qualche modo movente, motivo, vincolo allo scavo, al modo dello scavo, alle figure appunto del sapere, se ogni scavo è un sapere, insomma, è una traccia di conoscenza, è una possibile conoscenza. Al tempo stesso, appunto, appare però la fragilità del vissuto perché. Il tema che già qui lavora nella Viale Argonne sottosopra, nei due sensi, della verticalità sotto e sopra, ma anche del rovesciamento, del capovolgimento, è il fatto che tutto quello che intanto stava succedendo nella stanza di sopra, diciamo così, si rovesciava in memoria, in racconto possibile, in ricordo, di tutto ciò che era depositato in Viale Argonne, no? Sulla superficie di Viale Argonne, ma lo scavo lo ha fatto venire alla luce come obliato, quindi gli ha ridato memoria, ma al tempo stesso ne ha sancito l'evanescenza, ecco la chiusura. E allora il percorso, alla luce di questi, di queste, di questi richiami, no? di queste visioni, proprio visioni nel senso che a questa parola è stata data nel seminario di filosofia, vi prego di rammentare sia la visione come punto di vista prospettico di von Humboldt, sia la visione come opinione, cioè quel che penso, quel che so, quel che vedo dal mio punto di vista, appunto, sia la visione nel senso cruciale, peculiare, che ha dato a questo termine Spini leggendo Leonardo da Vinci. Ricordate l'ultima sessione, no? La visione come ciò da cui ogni sapere possibile dipende, e però è una visione interessantissima perché non è, secondo me, ma possiamo parlarne, la visione nel senso della teoresi, cioè della contemplazione, della priorità della vista, diciamo, platonica e eidetica, no? È proprio la visione della mano. No? È la visione che lavora nelle mani, è la visione che lavora nel corpo, è la visione che lavora nelle posture, e cioè è veramente il punto di vista, quel punto di vista, diciamo, sinestetico e mobile, che spiega come mai si possa parlare di spectaculum, di spettacolo del mondo, cioè di taglio, ritaglio di mondo che si dà nella visione delle mie mani, del mio gesto, quindi mani che vedono, naso che vede, plurisensorialità della visione, no? E del vedere, credo.
Sì, è quel brano di Leonardo che leggevo, si intitola La visione e comincia: l'occhio ha molti muscoli, cioè parla dell'occhio.
Sì, esattamente, no? Dei muscoli, appunto, no? Di tutti quelli che conosciamo e di quelli che non conosciamo, di questi corpaccioni, insomma, vedenti. E allora, questo ordine di pensieri, che per me hanno tutti la natura di un sostare qua, appunto, no? Non vado da nessuna parte, sto semplicemente ruotando attorno a quello che vedo, che ricordo, che mi si rivela, allo sguardo e alle mani. Si, come dire, a suo modo risuona in quel testo che adesso vi leggerò, testo che è nato come se fosse la espansione, no? Come posso dire, l'espansione armonica, ecco, l'espansione armonica, gli armonici sono i suoni che stanno sopra a quelli, diciamo, che sono udibili, di primo acchito, e quindi al di sopra dell'udibile, diciamo, sovraudibile sono gli armonici. Il sovraudibile sono gli armonici, e gli armonici possono essere intesi anche come lo sviluppo, appunto, no? La risonanza, la espansione in questo senso, del nucleo sonoro o visibile della visione in questione. Allora, un po' così, secondo me, per me funzionano nel percorso che ho fatto in questa mappatura, così funzionano i testi. Testi che poi, come invece chi li ha scritti, ha concepito, e in che rapporto con questa visione, con questa prospettiva, con questo punto di vista, potrai dirci tu, Carlo. Io leggo intanto il testo. Ah, e adesso lo senti. Il testo si intitola appunto Gli scavi per la metropolitana. Viale Argonne 42. Da un po' sono iniziati i lavori per la metropolitana. Li seguo curioso dal settimo piano del mio studio. Grandi macchine scavano, piccoli omini con tute color ruggine si danno da fare, spesso giorno e notte. Da tanti anni abito qui. All'inizio un grande viale di periferia, spesso avvolto dalla nebbia in autunno e più raramente in inverno. Ogni tanto comparivano macchine della polizia. Gli agenti perquisivano i giovani seduti al bar, sospetti spacciatori. Li adagiavano riversi sul cofano con le braccia spalancate. Poi, proprio sotto casa, costruirono una grande pedana per pattinare. Per anni, bambini e ragazzi, tenuti d'occhio dai loro accompagnatori che chiacchieravano sulle panchine, riempirono l'aria di strilli. Piccole partite a palla, improvvisate qua e là fra i pattinatori che procedevano a fatica e infastiditi. Infine, la nebbia nel frattempo era scomparsa, un parco giochi per i più piccoli e accanto un campetto di calcio a 5 con un tappeto di erba finta, presto ma ridotto. Lo frequentavano soprattutto bande di sudamericani molto chiassosi. Le notti d'estate facevano festa sotto gli alberi con musiche, tamburi, risse, risate e molta, molta birra. Ora tutto questo non c'è più. C'è solo un grande buco che sprofonda e i primi abbozzi in muratura. Mondi scomparsi con i loro infiniti discorsi. Ora un nuovo mondo sta nascendo con i suoi. È improbabile che io arrivi a vedere la sua conclusione, ma ne controllerò quotidianamente gli sviluppi. Come fanno di certo i miei coinquilini. Intere stagioni, intere epoche vanno sottoterra, svaniscono con le loro chiacchiere, con le loro innumerevoli vicende. La tabaccaia del bar di fronte, un tempo giovane sposa un po' rustica, è finita sotto un camion al semaforo alcuni anni fa. I suoi parenti hanno appeso un mazzo di fiori alla colonnina presso l'incidente. Lo rinnovano con frequenza calante, ma ormai siamo in pochi a sapere perché. Conversazione sull'autobus 54. Una signora anziana si lamenta dei lavori della metropolitana. Un'altra la rimbecca. Anch'io patisco come lei molti disagi, dice, ma non mi lamento, mi rendo conto che non si può arrestare il progresso. Nessuno osa contraddirla. Si vede che è molto soddisfatta delle sue parole. Certamente questo progresso è stato accompagnato da una infinità di discorsi da parte degli amministratori, dei tecnici, dei politici, dei finanziatori, per vivere meglio, per stare meglio, per il decoro pubblico, per la fama europea della città, perché si tratta di un dovere civico del cui adempimento gli elettori si ricorderanno, perché si potrà così favorire il mercato e l'interesse di tutti. Il metro infatti collegherà rapidamente il centro della città all'aeroporto di Linate. Ogni cambiamento getta nell'oblio interi mondi. Buoni e cattivi, splendidi e miserevoli, e con essi la massa quotidiana di tutti i loro discorsi. Nessuno ne saprà più nulla. Nessuno potrà riascoltarli o anche solo immaginarli e rifarli così come erano nella loro vivente imponenza, pregnanza, approssimazione, vacuità. Ogni progresso, come ogni mutamento, esige i suoi morti. Li vedo spesso discutere animatamente, fare cenni con le mani tra i grandi camion che vanno e vengono. E così fanno i capi, immagino gli ingegneri, i geometri, gli architetti, che ogni tanto si presentano al cantiere con i loro fogli, con le loro mappe, sotto piccoli baldacchini improvvisati per il sole e per la pioggia. Non hanno la tuta, ma tutti indossano rigorosamente il casco. Vorrei comprendere di che parlano, che cosa stanno dicendo. Come si fa una metropolitana? Non ne so nulla, misuro una abissale ignoranza. Mi figuro una lunga storia di costruzioni sotterranee che sarebbe affascinante sentire raccontata. Loro stanno alla fine e forse, anzi certamente, in gran parte quella storia la ignorano. Sanno il presente. Sanno come oggi si lavora, come si progetta, come si fa. Quali macchine nuove e nuovissime, quali accorgimenti? E poi tutte quelle chiacchiere tra loro, il tale è molto bravo, il tal altro è molto meno, hanno fatto il pasticcio, adesso se la vedono loro. Domenica non posso venire, ho la cresima di mio nipote. Anche questo è un universo che cammina, avvolto da infiniti discorsi, tecnici, giuridici, economici, politici, amministrativi e pubblici, personali e privati. Appassionati anonimi, una multiforme impresa che coinvolge persone di ogni genere. Un giorno qualcuno di loro dirà: Per qualche anno lavorai alla linea 4 della metropolitana milanese, fu un bel periodo. Allora, tra l'altro, conobbi mia moglie. Ma c'era anche molta confusione e una forte tensione tra i politici, gli ingegneri e poi i sindacati. Ed è così che questo testimone involontario parla di un mondo a sua volta finito sottoterra, di cui nessuno presto saprà più niente. Solo qualche documento dimenticato negli archivi del comune. E nel gran viale la mirabile cosa, la fermata del metrò Argonne Negroli, con l'indaffarato saliscendi quotidiano della gente, ognuno in cammino con le cose sue e i suoi pensieri. L'imponente ovvietà del reale, che è quello che c'è. E a ulteriormente far risuonare questi pensieri, si apre, diciamo così, la partitura musicale di un vibrafono. Un vibrafono che è uno strumento molto particolare, molto bello, è uno strumento a percussione, vibrafono, ed è. Perché a lui piaccia è cosa sua, ma.
Io l'ho posseduto un vibrafono per molti anni, poi mia figlia l'ha dimenticato nell'ultimo trasloco, ormai era parecchio mal ridotto. Mi salvò la vita quando ero sotto le armi, perché siccome suonavo il vibrafono, allora il comandante non mi mandò a Cividale nel Friuli, ma mi tenne a Cuneo, che era vicino. Queste sono sonorità trascritte in una ricezione che le storce un po'. Ma bisogna concentrarsi sulla sonorità, appunto.
Disturbata dal fatto che in questa
Ce
stanza
n'è
risuonano
molto di
altre
sonorità.
sonorità. Intanto ho messo, perché a casa, il link nella chat, quindi noi qui la facciamo partire la registrazione, l'ascolto, l'ascolto in stanza, in un'orchestra, in una stanza con tutti i rumori della sedia che si sposta, della carta che cade, della tosse, del tasto schiacciato, appunto, sono anche loro parte di questa registrazione, appunto, sottosopra, fatta proprio sottosopra, letteralmente. Quindi noi ascoltiamo, voi a casa potete, se volete, cliccare sul link per fare il medesimo ascolto.
Dunque, nella partitura dello sviluppo di quello che già diceva Florinda, cioè la partitura musicale presenta appunto un sopra e un sotto, no? C'è una chiave generale, la chiave di Do che apre tutte le altre chiavi, di violino, di basso, eccetera, e quindi osservando un foglio di musica scritto con la grafia musicale, noi abbiamo la testa, l'intestazione, il corpo, i piedi. Abbiamo come un corpo in channel, diciamo così. Ma allora, se consideriamo il terreno su cui camminiamo abitualmente, lo eguagliamo a zero, allora acuto sarebbe ciò che sta sopra la terra e grave ciò che sta sotto la terra. E la linea di terra sarebbe, diciamo così, la linea zero a partire dal quale si crea lo scavo. Però ricordava giustamente Florinda che ogni suono contiene degli armonici, cioè è un suono particolare per l'accompagnamento silenzioso, nel senso che noi non lo percepiamo, ma che dà il colore del suono, che lo rende quel suono lì, attraverso dei suoni armonici che stanno sopra e il suono che tu senti starebbe sotto. Ma allora il corpo vibrante che cos'è? Sopra o sotto? Di qui l'idea del sottosopra che ha seguito Florinda. In sostanza il sopra non si sente, quello che si sente costituisce il sotto, che però non lo senti come sotto, ma come ciò che sta sopra la linea del silenzio. Tutto questo è, da un certo punto di vista, un gioco di parole, ma nello stesso tempo è una metafora del sapere, è una metafora potente del sapere, cioè che ti mostra come noi ci illudiamo di afferrare nella linea di terra il sapere, nella linea di separazione. In realtà la linea di separazione viene da un profondo e diventa uno sprofondo. Quello che diceva Kant, che ha tirato fuori Florinda, molto bello, no? Di questo stupore nei confronti del fatto che ciò che sta sotto è l'infinitamente sopra. L'infinitamente sopra è l'infinitamente sotto. Il sapere sta qui in mezzo, cioè cammina lì, si muove lì. Ogni illusione o ogni pretesa che sia l'afferramento della verità come ciò che sta fermo, anche questo si muove, diciamo così, anche questo sprofonda, anche questa è una chiacchiera, mio nipote deve fare la cresima o cose di questo genere. La combinazione di questa vita privata e di questa ricerca del sapere sono i fogli di Leonardo. Fogli di Leonardo sono una roba da pazzi, c'è scritto quanto costavano le patate. Patate no, perché
adesso però
le patate non erano ancora attuali, erano ancora sottoterra. Va bene.
Poi c'è anche la pagina successiva della partitura
quanto mi fanno lavorare.
che però, per carità, se puoi attraversarla, se no la attraversi.
Allora, qui ho scritto questa serie di metafore che sono irriducibili, cioè non è che c'è la metafora e poi c'è il senso letterale. senso letterale è un'altra metafora, no? Come ovvio, segnala che l'essere umano è anche lui un sottosopra. Prendi l'uomo scavatore, scavando trova il sotto, ciò che era andato sotto o vi stava da sempre, che perciò non si vedeva. Scopre di essere il risultato proiettivo delle forze del sottosuolo, come avrebbe detto, sapete bene chi. Ma se non avesse deciso di scavare a partire dal suo sopra, come l'avrebbe capito? Sulla linea zero del presente e del silenzio, ciò che sta sotto è l'invisibile. Vive quel che si vede quel che si vede tace della sua origine e del suo destino, sicché ogni visibilità reca con sé un fondo che è invisibile, un fondo di invisibile. Nell'uso musicale dell'armonia, ciò che senti e che è presente è un sapore timbrico che viene da altrove, che è sempre sottosopra, come l'umano è tra due invisibili. È l'umano la sua mobile soglia, perché il mondo in sé non fa alcun suono, alcun rumore. Se guardi il foglio lo vedi nello spazio, se lo leggi lo vedi nel tempo, se lo fai risuonare, se lo suoni, se lo esegui, finalmente appare nel mondo, prima di ogni spazio e prima di ogni tempo. E così mi dilettavo a scrivere, a poi fare il disegnino naturalmente dell'operaio.
E il sottosuolo. Sì, è quello che per me risuona in particolare qui, è appunto questo tema, no? Il testo chiudeva sulla... ed ecco appunto la realtà che c'è, quello che c'è. Dicevamo appunto poco fa, l'imponente ovvietà del reale che c'è e che non risuona, appunto, è il livello di una presenza senza risonanza, no? Senza armonici, e che si impone come purissimo, diciamo così. Domanda sarebbe, ma noi ce l'abbiamo mai questo purissimo reale? Oppure, proprio per come dicevi tu, no? È che siamo vibranti come il vibrafono in mezzo, no? Tra il sopra e il sotto, e nel loro reciproco rovesciamento. Chissà che non sia, come posso dire, la lingua degli angeli, diciamo così, quella che non ha né sopra né sotto, no? Che è la presenza assoluta, e che noi ci illudiamo che abbia a che fare con quello che noi consideriamo il reale. Va bene, comunque, il secondo percorso, dopo il sottosopra, lo abbiamo chiamato Terra-Cielo, che è un po' il nome che si dà, ad esempio, lo sapete, ma ci sono le case Terra-Cielo, vendesi casa Terra-Cielo, Terra-Cielo. Sì, certo, è ovvio che Terra-Cielo è sì, sotto sopra nuovamente, no? Però Terra-Cielo è anche appunto la verticalità di una abitazione, di una dimora, di una stanza che va da cima a fondo e da fondo a cima, insomma, no? E allora questa metafora, no? Della casa Terra-Cielo a me è arrivata come significativa guardando questa fotografia, che voglio dire è bellissima. Chi l'ha fatta?
Credo tu.
intanto sembra di vedere, non so, è tante cose insieme, no? Perché a colpo d'occhio sembra l'ombra bianca di un grattacielo, non so come dire, no? La proiezione bianca di un grattacielo. Esatto. In realtà è lo stesso scavo, è lo scavo che abbiamo visto prima, per il quale io in realtà erano le parti blu, insomma, il cielo, diciamo così, l'ombra delle case che stavano dal lato nostro, e questa finestra di luce proiettata fuori mi sembra proprio il sotto che arriva nel sopra, il sopra che si proietta sotto, e nuovamente il gioco dei rovesciamenti si incammina. Qui peraltro si vede benissimo la linea, appunto, no? Il punto zero della superficie. Si vedono le automobili qua, oltre queste paratie, sono questi muretti costruiti, si vedono le macchine parcheggiate qui sopra, in cima, e si vedono poi i lavoratori, gli operai, con le loro...
E il casotto tutte... degli operai, quello qui in alto, era il loro dove andavano a cambiarsi.
Ah, questo è sì, dove andavano a cambiarsi, lì soprattutto dove si mettevano la tuta, al momento in cui arrivavano e se ne andavano, certamente. Qui appunto i loro rifugi, insomma, no? E va bene, allora quindi un abisso terra-cielo, proprio quell'abisso che ti rivela con un tremito il sopra, come diceva Kant. E allora appunto tra il sopra e il sotto, il foglio mondo che ho pensato fosse urgente attraversare insieme a voi in questa sede, cioè nel seminario delle arti dinamiche sulla geografia e al punto a cui siamo arrivati, quasi in chiusura, forse è già la chiusura, è questo che si chiama il villaggio e la terra.
Sì, questo sarà chiarito di più dalla lettura del testo. Nell'angolo di sinistra vedete una raffigurazione di un geografo del tempo dei Cassini, quindi nella fine del Settecento, e dei contadini molto ostili, devo dire.
Testa bassa,
Il
come si dice.
villaggio, la natura è sopra, sotto c'è invece la riproduzione solita del nostro buco, ci sono gli operai che assorbono l'acqua con quella pompa rotonda, c'è il camion che se ne va, e il testo dice così: il villaggio come unità di misura e fondamento dell'abitare universale, cioè in fondo quello che ieri sera si diceva a Como.
Sì, ieri sera eravamo a Villa del Brumello con Cristina Bianchetti.
In realtà sono tutto un insieme di villaggi. Non si vedono più perché si sono dilatati attraverso le strade, la pavimentazione, ma i quartieri sono ancora piccoli villaggi. Quindi, come fondamento dell'abitare universale, le metropoli come aggregato di quartieri. La Terra come villaggio globale, questo è stato detto tante volte. Arterie dell'organismo abitativo, le strade. Ma oggi le fibre ottiche. E la rete, ecco, questo già allora si parlava di queste cose che poi sono esplose nel seminario di quest'anno,
La rete,
no? La
appunto, sì.
rete, moltiplicazione vertiginosa dei contatti, dei luoghi pubblici, virtuali, della realtà spettacolarizzata e infine del dilagare della solitudine, dell'approfondirsi del locale, della sua chiusura nella stanza del computer e di altri giochi infantili. Che è un po' la chiusura dei contadini che non ne vogliono sapere della geografia, cioè della misurazione delle loro terre, delle mappe scritte, subodorano che dietro ci siano le tasse e non hanno torto. Ecco, quindi direi che il senso di questo foglio girasole è soprattutto reso chiaro dal testo che
Sì,
l'accompagna.
che leggiamo e che si è articolato questo testo, questo racconto, e si intitola Gente di villaggio, estate 1743, compartimento dei Vosgi. Gli abitanti del villaggio di Mesestable, nella regione di Mesenc, aggrediscono gli accampamenti dei geometri di Cassini, che misuravano quei territori per costruire la prima grande carta geografica della Francia, ispirata a rigorosi metodi scientifici cartesiani. Abbiamo fatto cenno ai Cassini in una sessione del seminario delle arti dinamiche, no? Contadini temevano che quelle strane e mostruose apparecchiature e le incomprensibili operazioni dei forestieri nei campi, sui campanili delle chiese, intorno ai canali di irrigazione, tregassero i raccolti. Nelle colluttazioni un giovane geografo restò ucciso. Seguì l'inchiesta. Le autorità intervennero a reprimere e a sedare, ma si scontrarono con l'ottusa omertà dei contadini analfabeti. L'autore dell'omicidio non venne mai scoperto. Quattro generazioni di Cassini lavorarono alla corte di Francia. Da Giovanni Domenico, chiamato da Bologna e da Roma dal Colbert all'Accademia delle Scienze nel 1668, all'ultimo Jean-Dominique, che finì imprigionato dai rivoluzionari ma liberato da Napoleone, il quale si rese conto dell'importanza amministrativa e militare della Carta di Francia dei Cassini. I principi che ispirarono la sua progettazione sono ancora quelli che definiscono tutte le carte successive. Un linguaggio di segni standardizzato e convenzionale, fine di ogni localismo, e la quantificazione verificabile dei medesimi, fine di ogni senso storico, ideologico e simbolico della rappresentazione dei luoghi abitati. Già Luigi XV aveva apprezzato la gigantesca impresa, sovvenzionandola in parte, ma alla nascita della nuova coscienza geografica, meramente funzionale e operativa, agiva in realtà contro l'autorità assoluta del sovrano, perché legava di fatto la fedeltà dei sudditi a un territorio, non a un monarca o ai suoi antenati di sangue, rendendoli così cittadini. Condizione non secondaria per la nascita dello Stato borghese e nazionale moderno. Non a caso, la Carte de Cassini, 182 fogli, venne avversata nel corso della sua realizzazione e diffusione sia dai contadini, che vi annusavano uno strumento per nuove tassazioni, sia dagli aristocratici, che ne intuivano la minaccia per l'esercizio della loro autorità locale. Da allora, il senso universale dell'abitare i luoghi del pianeta non ha smesso di generalizzarsi in modi e forme convenzionali, ma sempre più avvertiti paradossalmente come se fossero più che reali. L'abitante di un villaggio del Settecento ha una immagine del territorio in cui vive che è in sostanza determinata da due fattori: gli itinerari che ha percorso e percorre a piedi, a cavallo, su carri tirati da animali, i luoghi che gli sono noti per le descrizioni di altri, come la città in cui non è mai stato o il mare che non ha mai visto. Poi ci sono i luoghi storico-mitologici come Gerusalemme, di cui si sente dire alla messa, oppure il nuovo mondo evocato nelle conversazioni colte. Se poi è un lettore, conosce ovviamente una grande quantità di altri luoghi per nome e per immagini stampate. Spinoza, tanto per dire, era una persona così. Non lasciò mai la sua patria se non per un breve viaggio all'accampamento dei francesi in guerra contro l'Olanda. Ma si figurava Napoli, la rivolta di Masaniello, Venezia, il ghetto dei Giudei, il Portogallo dei suoi antenati e tantissime, tantissime altre cose. Noi moderni, disponendo delle carte e dei mappamondi costruiti secondo lo spirito geometrico dei Cassini, ci figuriamo di conoscere la Terra per filo e per segno. Vediamo la sagoma dell'Italia e dell'Europa, delle Americhe e dell'Asia, le calotte polari e così via. Poi, disponendo di cartine geografiche molto locali, abbiamo imparato con l'uso a verificarne l'oggettività a suo modo molto reale. Seguendole in automobile, ci siamo orientati felicemente nelle città e nei territori extraurbani. Oggi disponiamo di immagini cellulari del tutto realistiche che sembrano riprenderci in un istante dall'alto e persino di una voce suadente che durante il viaggio ci guida. L'illusione è perfetta e lo scambio è inevitabile. L'ipertesto elettronico ha sostituito nella nostra mente l'esperienza del testo reale come immagine più vera. E poi con il treno, l'aereo, l'automobile da un lato, con le immagini cinematografiche e televisive dall'altro, non c'è dubbio che possediamo una ricchissima conoscenza interiore dei luoghi della Terra, anche più remoti. Ma la conoscenza reale è pur sempre del tipo sopra descritto per l'abitante del villaggio, cioè conosciamo davvero solo i luoghi dove siamo stati di persona, frequentandoli ogni volta per scorci, profili, primi e secondi piani, per luci e atmosfere differenti e per emozioni indescrivibili, per prospettive, insomma, che d'improvviso si illuminano nella mente e risuonano ancora nelle narici, negli occhi, nelle orecchie, nelle mani. lemuri e figure di sogno, solo che nel pensiero si delinea la parola Parigi, Vienna o Tasco, dove sappiamo di aver lasciato palpiti del cuore. Due persone si incontrano sul sentiero del villaggio. Si guardano, si parlano, sono a meno di un metro di distanza l'uno dall'altra, ma questa distanza è ben lungi dall'essere tutto. Certo, come potrebbero incontrarsi senza condividere uno spazio fisico che ne contiene i corpi alla periferia degli sguardi, dei gesti, delle voci? Ma c'è anche un altro spazio che abitano entrambi, a distanze che possono essere tra loro siderali. Questo secondo spazio è ciò che essi intendono per realtà, per mondo vero, per presenza delle ragioni e delle cause che regolano le cose della vita e per attesa delle conseguenze. In sintesi, questa seconda distanza è segnata insomma dai discorsi, discorsi taciti che i due hanno in mente, in gran parte ignorandoli, ma pronti a farsene esecutori se l'occasione lo richiede. Come potranno intendersi? Proprio le stesse cose che mostrano di avere in comune già li dividono, per esempio le fattezze e i comportamenti fisici, contadino o cittadino, i vestiti, la lingua medesima che suona e significa così diversamente nelle loro rispettive bocche. Cercano di comunicare e proprio da questo nascono innumerevoli incomprensioni, fraintendimenti fatali, motivi di offesa e di sospetto. Vanamente si sforzano di fare intendere all'altro ciò di cui non dubitano, né potrebbero dubitare, che cosa sia reale e quindi ragionevole. Che l'altro poi non lo intenda è motivo di immenso stupore. Esso infine suggerisce l'idea di un inganno, di una simulazione, di un piano nascosto, sicché il tutto si trasforma nella necessità di mettersi sulle difensive e di essere pronti al contrasto. L'immensa vastità dei discorsi che abbiamo in mente, discorsi che vengono da spazi e tempi remoti e remotissimi, da pratiche di vita e di lavoro ereditate e a loro modo via via perseguite, da timori e speranze innominabili, da desideri e ripulse inconfessabili, questa vastità silenziosa e occasionalmente tanto eloquente e veemente, nessuna unità di misura esterna può mai regolare e tradurre. Solo il lungo, labirintico, indescrivibile cammino del vivere e del parlare di tutti, fatto di continui scontri, influenze, repressioni, reviviscenze, pentimenti, vendette, pacificazioni, conduce nel tempo alla morte di intere regioni del discorso a favore di altri, che si impongono e che si diffondono come una nuova epidemia, ma pur sempre, non ovunque e non per tutti. Nei rari fuochi di quella notte d'estate balenarono i bastoni, i forconi e anche qualche spada. Un uomo cadde a terra per non rialzarsi. Ora, per la successiva partitura, che è una partitura per organo elettrico, ancora condividiamo il link con chi è a casa, quindi c'è una fine di racconta. Lo metto nella chat. Ecco, ora a casa dovreste vederlo. Ci sono difficoltà segnalatemelo, intanto noi facciamo partire l'ascolto qui in Giacoletto, nella nostra stanza.
Allora, se diamo un'occhiata alla cultura, ci sono molte considerazioni relative a una cosa fondamentale, cioè il camminare è la rappresentazione, il fare è il mostrare quello che si fa. Con l'esempio dell'attore che mima il cammino restando fermo. No? Ora, la domanda che qui io mi facevo era: ma perché si deve rappresentare un'azione, che bisogno c'è di rappresentare un'azione? L'animale si rappresenta l'azione oppure no? Il punto è qui. L'ipotesi è di un evento che comincia circa 40.000 anni fa per noi, o molto prima nel Paleolitico, un evento che è la sintesi di molti fattori. Per esempio la voce significativa suggerita e innescata dal ritmo della percussione, dell'azione comune, quello che diceva prima Florinda quando parlava dei pescatori che con un canto responsoriale accompagnano l'azione. Oh Issa, oh Issa. Dario Fo faceva benissimo queste. Oppure grida di richiamo, nate dall'azione combinata dei cacciatori. Il grido si traduce in un canto responsoriale, in un'azione rappresentata, quindi come si vede, la musica e il ritmo come la radice prima del linguaggio, della comunicazione, del significato. E le grida di richiamo suggeriscono l'idea di una originaria esperienza corale, non solitaria. Cioè l'essere umano, diceva così bene già Aristotele, è sociale. Non ci sarebbe senza gli altri. Per esempio la ripetizione involontaria suscita nello spettatore un identico istinto di imitazione e così via. E il ritmo è in effetto contagioso. La cosa fondamentale del ritmo è che non puoi stare fermo. Che se uno comincia, che tu cominci, non puoi non imitarlo, non puoi non riprodurlo, appunto, rappresentarlo. La sua azione genera una sorta di, come dire, trance. Si sta in azione trattenendo l'azione. Questo è molto bello, no? Il canto corale è meraviglioso perché io devo fare la mia parte, ma la mia parte dipende dalla parte degli altri, devo stare dentro le mie. Poi viene il mio momento, diciamo così, no? Il momento della solo, ma poi devo ritornare dentro l'alveo del tutto. E questa è una metafora della socialità, no? Nel suo bene, nei suoi limiti. Quindi il ritmo che diventa un'azione evocativa, questo è fondamentale. Nessuno si sognerebbe di immaginare una musica per un funerale che fosse un valzer, se non perché lo fa apposta, va bene. Perché ci sono delle ragioni, come quello che voleva il funerale essere presente al suo funerale. Cioè, io dove sto? Il mio posto dov'è? Ma in realtà non è così, no? Cioè, normalmente non è questo, che il ritmo evoca subito un'azione comune e quindi in qualche modo mi modula, mi limita e mi espone. Come diceva prima Florinda, cioè ciò che espone è anche ciò che trattiene, ciò che viene ritenuto. Quindi questa azione evocativa però, qui c'è un altro passaggio su cui converrebbe molto riflettere, radice della maschera. Della maschera intesa non come l'alternativa a quello che è vero, ma come il segno di quello che è vero. La maschera nel senso che io devo mascherarmi come tenore, io devo mascherarmi come basso, io devo mascherarmi come acuto, mascherarmi con quell'intonazione, con quel modo di fare, con quel modo di esprimere, di evocare, di significare, ma non ho altro da fare, cioè in ogni azione sociale io ho la mia maschera, è la mia maschera che agisce, non perché io sia più, abbia un più profondo, una natura più profonda della maschera, ma perché la mia natura profonda si viene manifestando nelle maschere che acquisisco entrando nel ritmo degli altri.
Come sotto sopra.
Esatto, brava, come sotto sopra. Se si parte dalle voci significative, come dobbiamo immaginarle? Voci che cantano modulando, voci unite ad espressioni gestuali del corpo, voci che accompagnano posture, gesti delle mani e delle dita. In questo gli africani sono formidabili, no? Sono straordinari, sono unici. Forse solo l'articolazione vocale però fu decisiva. Certo, tu ti chiedi, ma come si è mosso? Non è che c'era l'articolazione vocale, prima non c'era, poi c'era. Noi chiamiamo articolazione vocale un risultato che si è messo in moto col movimento delle dita, col movimento delle spalle, delle braccia, del respiro, della voce che si è accomodata, che si è accordata, che si è mascherata. Ecco, bisogna pensare a questa complessità e ricordarsi che questa complessità che stiamo dicendo è la nostra maschera adesso. Non è la verità. Nessuno può più tornare in quei... può soltanto interpretarne i segni, appunto, no? Guardare le zolle che si sono rimosse e da queste trarre un sapere. Un sapere che è un nuovo fare, che è una nuova maschera, che è un nuovo comunicare intersoggettivo. Cioè, si potrebbe parlare di imitazioni ripetitive, come diceva Daniel Stern, questo psicologo, che diceva già nel ventre materno il feto comincia ad assimilarsi al ritmo del battito cardiaco, no? Comincia ad avere che lui, sistole, diastole, sistole, diastole. Quindi c'è una originaria zona d'ombra, irresolubile al sapere, perché prima di ogni sapere, ma che si dà da vedere soltanto nella maschera del sapere, originaria zona d'ombra che è il luogo di confine che le ricerche etnologiche, musicologiche, psicologiche, eccetera, eccetera, non riusciranno mai a esaurire, anzi le presuppongono. Ma dire questo, come dire, a quelli che frequentano saperi particolari è molto difficile. In generale si arrabbiano, cioè si sentono diminuiti, non capiscono che si sta facendo, come dire, una devozione nei confronti del loro lavoro, è una comprensione più profonda del loro lavoro. Questo però è ancora molto lontano dalla nostra cultura, devo dire, che infatti si vendica con l'arte. Giustamente poi ci sono quelli che dicono, ma quante chiacchiere voi filosofi, noi scriviamo musica, facciamo quadri, facciamo danze, eccetera, hanno ragione, facciamo poesie, certamente, e le poesie le raccoglie tutto insieme. Va bene, allora forse possiamo passare all'ultimo.
Sì, l'ultimo percorso che mi piaceva raccontarvi e mostrarvi è, ma in realtà ci sono molto affezionato a quest'ultimo percorso, proprio molto, molto. Allora non era neanche convinto della mia scelta, diceva, no, questo va fatto, diceva, no, c'è un altro, no. A me proprio interessa questo, Ma non so se riuscirò a spiegare perché mi interessa, perché è così centrato, secondo me, questo ultimo più breve degli altri percorso. Questo terzo percorso io l'ho chiamato verticali evanescenze. Allora, io credo di poter dire che questa verticale evanescenza che adesso cercheremo di raccontare, insomma, sia davvero forse un po' l'emblema di quello che io ho capito in questo seminario delle arti dinamiche sulle arti della terra. Beh, il tema della verticalità lo abbiamo toccato e stratoccato, è chiaro, no? Ma l'evanescenza della verticalità stessa è qualcosa che ho capito proprio facendo questo percorso, che a sua volta mi ha chiarito altri emblemi che abbiamo usato nel seminario, ad esempio l'emblema della stanza stesso, l'emblema di Bumi, la madre terra, che è al tempo stesso ciò che l'area, l'estensione e ciò che si lascia scavare, cioè il luogo della verticalità medesima, no? È la madre del solco, la madre di Sita, ed è ciò che riaccoglie Sita quando essa o ella ha compiuto la propria funzione generativa. È tutto, come dire, la verticalità è proprio il doppio, nel senso che la verticalità è anche l'orizzontalità, ecco. Io ho passato il tempo a dire, ma no, profondità, superficie, sono medesima, si rovesciano, e a dire a Tommaso, sì, ma questa visione orizzontale della cosa, invece guardiamola in verticale, ma appunto le verticali sono evanescenti. Adesso devo cercare di non rendere evanescente lo schermo, riconcentrandomi su che cosa? Sulla connessione, no? Devo tornare qua, sì, e devo ammettere un ospite. Già. Benvenuto nelle nostre stanze. Devo tornare qua, sì, che stavo concentrando. Dunque, stavo dicendo, sì, ecco, che questa è l'ultima evanescenza, non so come dire, è l'ultima, l'ultimo rovesciamento, non so come dire, no? Proprio perché la verticalità è evanescente, essa in fondo coincide, oppure, diciamo così, l'orizzontalità è una traccia di verticali evanescenti, ecco. Di verticale evanescenze. Potremmo dire la stessa Bumi è lei che è tracciata da Sita, Sita che genera, dal solco che genera, è però al tempo stesso resa, è la traccia di ciò che ha generato. Capite cosa voglio dire? C'è una, è qualcosa di molto molto complesso per me da dire, infatti mi scuso, non lo dico bene. Ma ho come l'impressione che lì ci sia qualcosa che potrei comprendere, assorbire meglio, diciamo così, no? Mi scuso se non è sufficientemente chiaro. Credo che sia chiaro quello che vi sto dicendo, e cioè che per me qui c'è qualcosa di importante, ecco, no? Però che cosa è questo di importante non riesco a dirlo molto molto bene, quindi un po' furbescamente mi affido alla suggestione, verticale evanescenza, introdotte dalla bella donna, o anche signora Renata. Questa foto è la foto di, ha molti nomi, questa signora. Signora Renata è un suo nome. Allora, lei si chiamava Doña Flora, in realtà, quando l'ho trovata in un rigattiere, insomma, e l'ho regalata a Carlo. Ed è proprio una bella donna. Poi Sini l'ha chiamata Tamer, diciamo così, cioè madre, mater, e cioè Renata. E per me lei allora è diventata la signora Renata. La signora Renata. E quindi la bella donna, ovvero la signora Renata, insomma, in altri termini, il femminile. Quindi Bumi, Sita, il solco, la terra, la grande madre, la grande tomba. E questa figura io l'ho intercettata nelle stanze fotografiche, diciamo così, non rendendomi conto di quello che ho visto dopo, soltanto dopo, quando ho cercato di montare in questa sequenza, diciamo così, no? Per linearizzare in qualche modo il cammino, dicevo, rendendomi conto soltanto dopo che questa bella donna, che questa immagine è questa, è uguale. Io ero partita da questo foglio girasole, le bianche torri dell'impossibile. E mi sono resa conto che è la stessa cosa, ma adesso non so se voi lo vediate, è pazzesco, ma è la stessa struttura, no? Ci sono le bianche torri dell'impossibile, questa verticalità appunto evidente, e dietro ci sono queste verticali che sono i libri, insomma, no? Davanti a cui si slancia la bella donna, che è anche lei una bianca torre dell'impossibile, evidentemente, no? Allora, per me è così. E, ecco, questo è il foglio girasole, che secondo me è proprio degno di un viaggio, cioè i tre percorsi che abbiamo fatto, non so, in cui ci siamo un po' mossi in questa oretta e mezza, insomma. Secondo me precipitano tutti in questo foglio girasole, che appunto sì, intitola così perché Sini scrisse questo titolo anche proprio sul foglio, no? Le bianche torri dell'impossibile. Poi l'ho ripetuto nella slide, ma è chiaro. Se vi va, leggi tu, Carlo, allora come
Sì.
dire, il motto delle bianche torri dell'impossibile. Che avete capito, scusate, questi stralci di queste parole che si presentano nel foglio girasole sono la risonanza interna della figura, non so come dire, no? E non sono esplicative, sono un pezzo della figura, la figura che. No? Che si gonfia, ecco, diciamo così, in questi accenni di discorsi che vengono segnati. Comunque sì, se vuoi.
Ma il punto di partenza è no, il punto di partenza è realistico. A un certo punto, ai margini di questo buco che
Dello
continuano a
scavo.
scavare, come si vede lì, con il gabbiotto appunto dove si cambiavano gli operai,
Eccolo qua.
emersero sei torri bianche, enormi. Io naturalmente non sapevo assolutamente a cosa servissero.
All'inizio erano sei,
Però ci
infatti,
si
così.
giravano intorno con le automobiline, cioè loro usavano delle automobili anche dentro che riuscivano a trovare la strada in mezzo a tutto questo caos. E io mi chiedevo che cosa fossero. Poi mi venne in mente questa espressione, le bianche torri dell'impossibile. Io non lo so da dove mi viene, me l'ho dimenticato, ma lo so benissimo che ha un'origine. È un'origine mitica, è una figura di donna con le torri sulla testa, è una cosa precisissima che io ho studiato tanti anni fa e di cui non mi ricordo assolutamente niente salvo le bianche torri dell'impossibile, che suona bene, è fascinoso. Ecco, perché mai visitava la mente questa, mi visitava la mente questa strana espressione, nata per dire il cammino di tutte le vite e di tutte le culture, attraversate dall'eterno disvelarsi del principio femminile, cioè le torri dell'impossibile della grande madre, è questo che è piaciuto a Florinda?
No, a me è piaciuto le bianche torri dell'impossibile, io non ho letto il testo subito, credimi, non lo ricordavo, perché quando poi l'ho letto,
il testo resta, che cosa è impossibile? Scorgere il fondo del cammino, il fondo del destino, la sabbia, appunto le sabbie, il fondo delle sabbie. Cioè le torri della grande madre.
No.
Se questo è lo scopo del sapere, il suo fallimento è già scritto. Oppure è questa la sua verità, la sua reale sostanza. È tutto raffigurato il venir meno, perché un po' alla volta sono andate via.
E io, sono scomparse veramente.
Io continuamente ero preso dal desiderio.
Non c'era più un mattino, guardare, ero scomparso.
Mi veniva una grande voglia di scendere e andare dall'ingegnere quando c'era. Ma purtroppo non si poteva entrare, era chiuso il recinto.
Era tutto recintato, lo
so.
Sicuramente. Certamente, ma questa è roba, è una roba.
Ma perché ieri erano sei? Infatti qua nei disegnati quando erano già cinque.
Erano già cinque. Poi c'è una notazione appunto vinciana, il foglio di carta nel quale si annota anche la spesa, e dove viene ricordato uno degli operai grosso, come diceva, ma perché se l'hanno preso il povero uomo? Che però stava questo, sempre seduto, non faceva il tubo.
E questo qui
è. Era sempre seduto. E allora io lo chiamavo nella mia memoria Tatanka Yotanka.
La Tanka Yotanka.
Ecco l'altro, lo vedevo al mattino. Ecco l'altro,
Tanka Yotanka.
Vabbè, allora adesso possiamo sentire.
Quindi, quindi grasso e grosso stava sempre seduto, lo chiamavo Tatanka Yotanka. Però posso rileggere questo... questa risonanza, perché l'hai letta un po' male, scusami.
Succede quello.
Allora, appunto, le bianche torri dell'impossibile, no? Allora lui scrive, cioè, la mappa risuona così, dice: a che servivano? Perché scomparvero? Perché mi visitava la mente questa strana espressione nata per dire il cammino di tutte le vite e di tutte le culture attraversate dall'eterno disvelarsi del principio femminile? Cioè, le torri dell'impossibile della grande madre? Che cosa è impossibile? Scorgere il fondo del cammino e del destino? Se questo è lo scopo del sapere, il suo fallimento è già scritto. Oppure è questa la sua veritiera e reale sostanza? Cioè, questo tema della realtà, no? Che tornava prima, quel che qua si dà, e si dà come verticale evanescenza, dove nuovamente la pienezza della presenza è una sparizione. È appunto come le torri dell'impossibile che si alzano e svaniscono, e non sai perché, per come, insomma. In ogni caso, il testo, le parole che sono l'eco, insomma, di questa misteriosissima mappa, di questa misteriosissima stanza, di questo misteriosissimo foglio girasole, come li chiamavamo, il testo è questo, si intitola, e giuro non lo sapevo, quando io volevo, a me interessavano le bianche torri dell'impossibile, ma non sapevo che il testo abbinato fosse Vita Nova, capisci? Dovunque c'è un abisso del passato. Se solo guardi la tua stanza, te ne accorgi. Ogni oggetto conserva silenziosamente in sé differenti stratigrafie, quindi non sono solo fuori, in ogni oggetto, in ogni particolare della stanza in cui sei di stanza, sono conservate differenti stratigrafie, anziché spaziali, temporali. E così, appunto, mi guardo intorno come il giovane Demestre, del cui viaggio immaginario mi innamorai da ragazzo. Oggi, però, penso al primo inventore di tutte le stanze letterarie successive. Anche lui si rifugiava nella sua camera solitaria per dire parole capaci di significare la cagione del suo trasfiguramento. E che trasfiguramento! L'origine del cor gentile e di tutta la nostra modernità. E così capita anche a me di riflettere nella mia stanza sul mio piccolo finale, ma a suo modo e per me molto inquietante, trasfiguramento. Da quando il pensiero delle pratiche si è precisato e concentrato sulla analisi dei discorsi, non so più cosa son, cosa faccio. Ho passato una vita accompagnato e pungolato dalla grande ossessione di Husserl, se voglio potermi chiamare filosofo. Oggi non so se davvero posso farlo, ma il punto è che non me ne importa. Venendo dalla filosofia, sono arrivato a questa soglia che non ha importanza come la volete definire. Forse non è più filosofia. Forse lo è a suo modo e magari in modo profondissimo. Dovrei forse inventarmi dei discorsi per argomentarlo e dimostrarvelo? Proprio questo, appunto, non ha più senso per me. Ma non è già questo un discorso? Hai ragione. Qui c'è Rodi, qui Salta. Nella vita nova, XII, la Camera delle Lacrime è un luogo di ritiro dal mondo, un luogo utopico, che rende possibile la libera meditazione e l'osservazione dei propri fantasmi interiori, ha detto così Giorgio Agamben. Per me è invece un tessuto di visioni, di immagini, di suoni, di parole, un'esperienza esistenziale visionaria e verbale che insegue il massimo dell'espressione estatica dell'inesprimibile, donde l'idea per me irrealizzabile di qualcosa di simile ad una opera d'arte totale. Ho molto riflettuto, e qui mi limito a scriverne, l'unica cosa che sappia fare decentemente, credo. Le mie stanze sono, almeno in prima istanza e in apparenza, discorsi filosofici, che mettono in questione la filosofia e tutti i suoi discorsi. Figuriamoci poi tutti gli altri, che ogni giorno risuonano e si fanno. Mettere in questione non per confutare, e nemmeno propriamente per condurre analisi strutturali, logico-formali, semantiche in senso stretto e così via. Anche tutti questi metodi o procedimenti sono per me in questione. Come puoi enunciarli e svolgerli senza accompagnarli con discorsi descrittivi, giustificativi, comparativi, esortativi, che si figurano rigorosi o moralmente efficaci e così via? Tutto sommato e non di meno, non rinuncio però a pensarmi in epoche, ma senza illusione di svuotamento totale e di luoghi privilegiati per l'osservazione della verità. Vado all'impatto coi discorsi e anzitutto li ascolto, li osservo, li lascio svolgere, li lascio danzare, senza ignorare che così già li traduco. Così facendo già li traduco in un mio discorso silenzioso e inavvertito, di cui sono il primo responsabile. Osservandoli mi osservo. Non mi metto d'accanto, non mi proteggo e non mi preservo. Anzi, mi lascio guardare a mia volta, non mi nascondo. Recito la mia parte di mimo della verità, con un debito palese verso l'antica ironia. Esibendomi nel mio discorso sui discorsi, sia preso in generale, sia in relazione concreta con qualche preteso sapere che si presenta in memore della sua notte, agisco la mia maschera, performativa, per eclissarmi con essa dopo averla indossata. Amore per la figura rappresentata e nel contempo nessuna ostruzione al vuoto che di continuo la sfigura. Si tratterebbe di imparare a stare nel sapere e nei saperi, ho detto spesso, imparare a frequentarli nella maniera giusta, senza superstizioni, senza abbagli, forse come un viandante sulla via dei saperi, viaggio d'inverno verso la caverna del Monte Ida, e queste note, una possibile mappa preliminare del cammino? L'ufficio di ogni mappa è di orientare e mettere per via, per poi eclissarsi completamente di fronte alla poderosa, grandiosa, inimmaginabile, irriducibile e coinvolgente rivelazione del reale, preso nell'attimo in cui non è ancora scomparso. E allora la musica, la partitura che abbiamo associato, anzi che ho insistitamente voluto associare a questo ultimo tratto del percorso, cioè del pacchetto viaggio, le bianche torri dell'invisibile, dell'impossibile, è una musica per Celesta. Una musica per Celesta della quale, come ho fatto prima, mi scrivo nella chat, per coloro che sono a casa, voglio dire, il link affinché possiate ascoltare simultaneamente a noi l'audio. Ecco, ve lo mando. Dicevo, è una musica per Celesta. Ora, però, prima di ascoltarla, vi voglio precisare. La celesta sapete cos'è, com'è fatta? È uno strumento, sì, lei non lo sa. La celesta è come un piccolo pianofortino, assomiglia moltissimo all'organo, all'organino, ovviamente, tanto che da terra è verticale, è un piccolo pianofortino ed è uno strumento a percussione, dunque ha anch'esso i martelletti, eccetera. La caratteristica della celesta è che è uno strumento che non ha niente sopra, non ha armonici. Capite? Celesta, scrive Fini nella partitura di riferimento, che è là, sì, in verde, scrive nelle note, insomma, sotto alla partitura medesima, la partitura musicale, celesta, detta anche voce celeste, priva di armonici, voce angelica, non ha sfondo, non ha profondo, non ha sottintesi, è esattamente quello che sembra, cioè quello che è. Per noi umani non è udibile, sicché non c'è niente da comprendere. Ecco, l'ultimo percorso si conclude così. La partitura per celesta porta appunto questa unica scritta che vi ho anticipato prima dell'ascolto, quindi sì, non ha da fare ulteriori commenti. Il suo compito era l'attraversamento delle partiture musicali in particolare. E invece, appunto, mi sono permessa di anticipare questa che mi sembrava un'indicazione utile per guidare l'ascolto. L'altra nota è esecuzione molto libera, variata, inventiva. Va bene, se volete, abbiamo giusto un po' meno di mezz'ora. Possiamo farci una piccola pausa e poi andare a casa oppure chiacchierare.
Cominciamo con la pausa.
Cominciamo con la pausa. Ok.
Io voglio dire una cosa.
Benissimo, Marco, grazie mille. Sì, adesso facciamo una piccola pausa e poi ti ascoltiamo.